pronti, pronti ad entrare in diretta, ultima ora insieme, ancora qui su Tembo Radio, ancora a tutto mercato. Davvero Cinzia, è il momento di discostarci un po' dal tema mercato, perché noi, come addetti ai lavori, ma soprattutto come appassionati di calcio, siamo rimasti molto scossi in negativo, ovviamente, dall'infortunio di Nicolò Zaniolo. Sì. Un infortunio molto serio per un calciatore, quello del legamento crociato, che ogni volta torna molto a far parlare di sé per come avviene, per quelle che sono le concause, anche le conseguenze che può comportare sui vari atleti. Ne parliamo con un grande esperto che ha deciso di farci compagnia quest'oggi. Lo ringraziamo molto per aver accettato il nostro invito. C'è il dottor Vincenzo Piccini, chirurgo ortopedico ed esperto in medicina in ambito sportivo. Dottore, buongiorno, ben trovato, grazie.
Grazie dottore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Grazie a lei ovviamente per averlo accettato. Allora dottore, io ovviamente parto dall'episodio di Zaniolo, ovviamente per tornare anche sulla tipologia di infortunio, lo faremo ovviamente nel dettaglio, però vado ad analizzare con lei, io immagino abbia un po' anche rivisto le immagini che incriminate, tra virgolette, insomma è un infortunio, il secondo per Zaniolo, molto simile come dinamica al primo, che deriva, mi corregga se sbaglio, da una torsione del ginocchio e non effettivamente da un contrasto.
Sì, spesso questa tipologia di infortunio, cioè legamentosa del pivot centrale, cioè i due legamenti crociati, cioè l'anteriore e il posteriore, viene per un trauma in torsione, in realtà con blocco della caviglia del piede e rotazione del ginocchio stesso. Questo può avvenire anche senza contrasto, anche semplicemente per un cambio di direzione forzato, insomma.
Cinzia,
l'infortunio di ieri può essere causato dal precedente, nel senso che magari non sforzando appunto il crociato destro, cioè il ginocchio destro, questo è il destro, giusto?
Questo è il sinistro. Se
quello di ieri era il sinistro, sinistro. Quindi, lui si era precedentemente infortunato il destro.
Non sforzando appunto il destro, ha caricato più sul sinistro.
Beh, tutto può essere. In realtà Zaniolo purtroppo non è il primo giocatore a cui succede questo. Ricordiamoci Milik, esatto, del Napoli. Ricordiamoci anche una cosa un po' più rara, Perin, portiere del Genoa, che ebbe due infortuni dei legamenti crociati a distanza di pochi mesi. Evidentemente un esercizio, uno stress maggiore di un ginocchio, oppure può essere vista dall'altra parte della medaglia, una troppa rieducazione su una parte del ginocchio per fare la riabilitazione, lascia un po' di diciamo trascuratezza, passatemi questi termini, sulla preparazione dell'altro ginocchio.
Ecco dottore, infortunio del legamento crociato per Zaniolo, il secondo in 9 mesi, già questa rappresenta una peculiarità assoluta per un giocatore che si è strutturato moltissimo in un lasso di tempo molto, molto ristretto. Io ricordo uno Zaniolo anche ai tempi della Virtus Entella decisamente meno strutturato a livello fisico. Può questo aumento così rapido di massa muscolare aver creato un fisico che di fatto non può essere retto da quel tipo di ginocchio del giocatore?
Gravare sulla situazione.
Può essere anche questo, però questo è un po' l'evoluzione dei giocatori, nel senso, quando tu devi sostenere un numero di partite maggiori, un numero di stress, anche dalla Virtus Entella alla Roma Calcio, anche chi ti guarda è un pubblico assai diverso, quindi anche le prestazioni non possono neanche essere al di sotto di certi livelli, e quindi c'è una costante enfatizzazione della preparazione muscolare proprio per la preparazione al numero di partite elevato che i calciatori devono sostenere. Questo potrebbe sicuramente essere una concausa. Il problema di Zaniolo poi è anche un problema, lasciatemi il termine, di postura. Lui è molto alto, certo, ha delle leve molto lunghe, quindi anche un minimo problema anche del terreno di gioco può in qualche maniera creare una torsione. Parlo del piede, però creare una torsione anche a livello del ginocchio in maniera sicuramente più frequente di un giocatore un pochettino più basso, con le leve un po' più corte.
Sicuramente però la giovane età va a suo favore, dottore? L'età
assolutamente di sì, lo speriamo, perché è un talento del calcio italiano ed è giusto che abbia tutto il futuro dalla sua parte.
Per quanto riguarda il recupero?
Esatto.
Il recupero qui è un po' una gara, perché naturalmente è un effetto, passatemi il termine, anche mediatico, no? C'è chi fa la gara a far tornare i giocatori prima per far vedere che è più bravo. Questa è un po' una critica che faccio a chi, però naturalmente, diciamo, biologicamente, sia in ambito scientifico che in ambito clinico, ci assistiamo sui 6 mesi.
Ecco, però dottore, parliamo di un giocatore che comunque, per usare termini anche piuttosto spicci, si era sbrigato parecchio nel corso della sua precedente esperienza con l'infortunio del legamento crociato, ovviamente perché c'è un obiettivo sportivo da provare a perseguire, che era ovviamente la partecipazione agli europei. L'aveva stupita il recupero lampo da parte di Zaniolo nel corso della sua prima esperienza da infortunato, oppure effettivamente c'è la possibilità, come ricordo ad esempio per Insigne che recuperò addirittura in 4 mesi, che ci siano soggetti, certo, più predisposti a recuperare prima?
Sì, sì, e indubbiamente, come dicevo prima, ora c'è sempre il tentativo di riportare i giocatori al quarto mese e di farlo, perché naturalmente se noi vediamo poi l'evoluzione della riabilitazione del legamento crociato, in realtà i pazienti noi li facciamo correre quasi da subito, però quello che cambia è proprio la propriocettività, cioè quello che noi facciamo chirurgicamente ancora è una sostituzione di un legamento che anatomicamente ha una sua innervazione, ha una sua irrorazione, lo sostituiamo con dei tendini, cioè facciamo fare a un tendine adeguatamente imbastito un lavoro che è del legamento. Già okay. Questo sono strutture anatomiche già diverse. Mm-mm. E quindi è chiaro che chi ha una prestanza più giovane tende a recuperare prima, poi non tutti fortunatamente, sia come pazienti che come calciatori, siamo uguali, c'è chi ha più voglia, chi certo. Ci mette un pochettino di più, chi ci mette un po' di meno. Ricordiamoci anche, per ricordare il passato, i tempi di recupero che ci mise Del Piero e i tempi di recupero che ci mise Nesta recuperò praticamente un infortunio più o meno nel pari data, e Nesta recuperò molto prima rispetto a Del Piero, eppure furono operati tutti e due dai signori ortopedici. Quindi non è un problema dell'intervento chirurgico, chi lo fa o chi non lo fa, è un problema che rientra sia la prestanza muscolare, le motivazioni, lo staff che prende cura del paziente stesso, e quindi tutte queste cose giocano sul fare un po' meno e fare un po' più. Per tornare al discorso del tornare, il gioco del calcio non è semplicemente corsa, è certo. Tanti piccoli gesti e pensieri che il giocatore fa in autonomia, che in un recupero post operatorio deve ricostituire. E quindi certi gesti atletici c'è chi li recupera in maniera più rapida e chi no. Anche lo stesso discorso va ora molto di moda, e si tenta di fare sempre di più la riatletizzazione dopo un intervento chirurgico. Questo avviene anche in ambiente diciamo non agonistico, perché le persone vogliono ritornare a giocare a calcio, a calcetto, seppur amatoriale, a padel, quello che sia, però vogliono tornare a livelli di precedenti. Però è difficoltoso, ma non perché l'intervento non è riuscito, è perché proprio la parte della riabilitazione è la parte motivazionale della riabilitazione è un elemento decisivo.
Cinzia.
Certamente, no, io lo volevo chiedere una cosa, dottore, da medico. Come si spiega questa incidenza molto alta dell'infortunio al crociato nei giocatori della Roma?
Perché ne contavamo 19 negli ultimi 3 o 4 anni più o meno.
Sì, leggevo anch'io, molti sono difensori. Verrebbe da pensare su un problema legato alla parte atletica, alla parte di preparazione. Verrebbe da pensare questo, però devo dire che gli staff medici e di preparazione negli ultimi anni la Roma ne ha cambiati parecchi, quindi non è insomma, c'è stato un buon turnover, quindi non so. È una domanda che mi mette un po' in difficoltà.
No, ma perché è una domanda che in tanti si pongono. In realtà è difficile proprio trovare una risposta.
Allora, no? il discorso è legato sicuramente, se posso dire, al fatto che prima, se voi avete un po' ricordate come me, la preparazione estiva era la preparazione estiva,
certo.
20-30 giorni, alta montagna, esercizio atletico e via dicendo. Ora, se noi consideriamo questi ragazzi che hanno finito il campionato neanche
il
a momenti
agosto,
un mese fa,
esatto.
Hanno fatto un po' di vacanza, hanno fatto una decina, quindicina giorni di preparazione e già si ritrovano, chi a giocare in nazionale, chi a tra un po' a giocare il campionato, chi ricomincia l'Europa o la Champions League, quindi anche la preparazione atletica è ridotta al minimo, mm-hmm. E questo è un errore molto molto grave. Perché tutte le varie culture scientifiche si stanno ponendo il discorso di prevenzione atletica alla lesione del legamento crociato, che è una delle disgrazie per un giocatore più importante.
Quindi, dottore, per essere anche un po' severi nel pensiero, dire che in minima parte forse questo infortunio, così come altri che ce ne sono stati, è anche un po' responsabilità di una UEFA che sta stressando troppo le squadre, soprattutto i tesserati, con tantissime partite e soprattutto, come ricordava lei, poca possibilità di allenarsi, è giusto o si è eccessivamente maligni?
Sì, ma è un po' una giostra, chi deve partecipare a questa giostra si deve un po' adeguare e io credo che ogni società sappia dall'inizio che debba avere un numero di infortunati. Io credo che dopo il lockdown non c'era squadra di calcio che ha avuto almeno 10-15 infortunati tra giocatori titolari e non titolari. Questo guarda dalla Juventus che ha vinto il campionato fino a quelle che sono retrocesse. Quindi giocare ogni 3-4 giorni significa non allenarsi.
Certo.
Significa riposarsi, significa non allenarsi e questo significa rischio di infortunio maggiore, che può essere una lesione muscolare, che anche quella porta 3-4 settimane di stop, o una lesione legamentosa come in caso di Zaniolo, che invece porta mesi di stop.
Non so se avevi qualche altra curiosità, Cinzia, per il dottore.
No, è stato gentilissimo, bravissimo, ha spiegato anche bene tecnicamente come si svolge l'intervento, che non sapevo, ovviamente, perché non faccio il medico.
Beh, giustamente.
Cioè, della
sostituzione. Anche meglio così, a questo punto. No,
quindi ho preso una cosa in più e quindi sono veramente molto contento.
No, io, dottore, rubo altri 30 secondi, le rubo altri 30 secondi per una mia personalissima curiosità. Io sono molto appassionato di pallacanestro e, sì. Diciamo così, molto anche l'NBA. In NBA, per esempio, c'è una costruzione dell'atleta molto diversa, perché lì davvero il concetto del giocare una volta ogni 3 giorni è estremizzato. Ci sono atleti che sono abituati ad allenarsi pochissimo, a sopportare molto lo stress. Forse la differenza è anche riguardo lo sport, però per esempio la superficie è diversa perché. Insomma, come fanno in NBA a non farli rompere praticamente tutti i giorni, visto che fanno 85 partite di stagione regolare più playoff? Qual è il segreto, secondo lei?
Allora, innanzitutto è uno sport un po' diverso, il campo è molto più piccolo e quindi sono più scatti, corsa, ma non è diciamo resistenza, possono spesso cambiare e quindi diciamo ci sono dei concetti un po' diversi. Poi strutturalmente l'NBA è fatta da persone di colore, che non è un fatto razzista, anzi è un fatto di esaltazione, perché hanno una struttura muscolare altamente più forte di quella della carnagione bianca. Assolutamente. Quindi è un dato di fatto anatomico, non è
certo
un problema, diciamo, razziale, anzi.
Certo.
Un'esaltazione all'incontrario.
Assolutamente. Dottor Vincenzo Piccinni, è stato
grazie.
Davvero un piacere fare 4 chiacchiere con lei. Quando vuole è sempre benvenuto qui su Tempo Radio. Grazie.
Grazie del gradito invito.
Grazie mille, dottore.
E ribadisco, grazie per aver accettato. Mentre il tecnicismo in questi casi è fondamentale.
Sì.
Tanto io devo ammettere,
ero
ignorante in materia. No, però mi ero un po' informato questa mattina tra qualche conoscente esperto di fisioterapia. e mi era stato spiegato praticamente che Zaniolo rientra esattamente nel range di soggetti a livello fisico più a rischio di rottura e di infortunio del legamento crociato, perché è alto, Zaniolo tocca quasi il metro,
è metro 90.
90, esatto, non troppo alto però, perché mi è stata spiegata la differenza tra i soggetti alti sul metro 90-95 e quelli alti più di 2 metri. Per crescere più di 2 metri serve una crescita costante negli anni, quindi c'è una fase di sviluppo lenta e comunque ben...
Invece la sua è stata...
Esatta, insomma... nei soggetti alti tra il 1,85 e il 1,95 si ha una crescita esponenziale in un breve periodo che poi si ferma completamente, quindi lo sviluppo del legamento è diverso e non riesce a compensare in blocco questa crescita in altezza che poi si assesta, quindi anche questo sviluppo ovviamente ha contribuito in parte all'infortunio e soprattutto al fatto che Zaniolo è un soggetto, possiamo dirlo,
a rischio.
Esatto, no, a rischio mi sembra a rischio, ha rischiato, nel senso che se ne è beccati due, poverino, in neanche un
nove
anno
mesi.
Questo ci dispiace molto. Allora Cinzia, anticipiamo anche di un pochino lo spazio dedicato ovviamente ai nostri ascoltatori, tra poco recupereremo dei messaggi, ultima mezz'ora interamente dedicata a voi quest'oggi, ce la siamo ritagliati appositamente.
Ivan dice, ma è tornato a giocare dopo 6 mesi esatti, 10 giugno, 5 luglio, come fate a dire
gennaio,
che...
Sì, vabbè, però ecco, no...
Scusa, perdonami.
No, ci mancherebbe.
Come fate a dire che ha anticipato i tempi?
No, allora, intanto però c'è da dire una cosa, è stato il recupero quello di Zaniolo ovviamente falcidiato anche dal discorso della pandemia, perché
sì,
immagino non ci sia potuto essere un iter perfettamente simile a quello che dovrebbe esserci normalmente per un infortunio di questo genere. Oltretutto che Zaniolo comunque abbia provato con tutte le sue forze a rientrare il prima possibile è un fatto di cronaca, perché Zaniolo credeva ancora alla possibilità di disputare l'Europeo. Poi è chiaro, si è rallentato quando si è capito che l'Europeo non si sarebbe più disputato, ma nelle prime fasi Zaniolo comunque ha accelerato le operazioni per quanto riguarda il recupero e questo è un dato di fatto. Comunque ringraziamo Ivan che ci ha segnalato il lasso di tempo esatto in cui Zaniolo di fatto ha recuperato lo suo infortunio. Allora, intanto qualche notizia di mercato, Cinzia, perché ovviamente dobbiamo concentrarci anche sulle altre squadre. È arrivato a Firenze Jack Bonaventura, pronto a sostenere le visite medie con la Fiorentina e poi a porre la firma sul contratto che lo legherà per le prossime stagioni alla società viola. Colpo importante, contenti di vedere un giocatore che comunque ha sempre dato tanto al nostro calcio e al Milan, soprattutto anche a livello umano, come Bonaventura, poter avere la possibilità di mettersi in mostra anche comunque in una piazza importante, perché non me ne voglio il Benevento, però la Fiorentina, insomma, per come si sta costruendo e per le ambizioni, sicuramente dà idea di voler puntare su Bonaventura come un giocatore molto importante, piuttosto
sì,
come
sì,
trascinatore di una squadra appena riapprodata in Serie A.
Sono molto contenta per Jack.
Questo fa sicuramente piacere. Poi c'era chi ci chiedeva la situazione in casa Juventus, trattative Suarez e Locatelli.
Beh, Locatelli,
ci scriveva Paolo.
Ne abbiamo parlato prima, no? Con Luca,
sì,
Bargellini, insomma, ci spiegava che secondo lui è un'operazione che si può fare entro la fine del mercato di questa sessione, quindi entro il 5 ottobre.
Io credo sia molto difficile che Locatelli lasci il Sassuolo, perché il Sassuolo è una società che sta bene,
tanto,
non ha bisogno di vendere, chiede tanti soldi e soprattutto il Sassuolo non vende Locatelli se non ha prima il sostituto. E
è un'operazione valutata sui 40 milioni.
Eh sì, sono tanti per uno come Locatelli, che per carità sta facendo benissimo, in crescita esponenziale.
Ti ho detto,
però, insomma, la Juventus, ma io ripeto, la Juventus poi ha investito tantissimo in quel reparto lì, quindi non credo andrà ancora a investire risorse in quel reparto. Domani Locatelli alla Continassa.
Sono sicura.
Che già si scalda e fa le foto con CR7 col pollice, io sono sicuro.
È lui.
No, su Dzeko per adesso ci sto prendendo.
Su Dzeko hai vinto tu a mani basse.
Quindi sfrutto il trampolino Dzeko per dare le ultime anche sulla trattativa Suarez, balla ancora la questione del passaporto, soprattutto balla il fatto che Suarez abbia ancora un anno di contratto in essere con il Barcellona, 14 netti a stagione. Il Barcellona sta chiedendo una mano alla Juventus per comporre l'indennizzo per la buonuscita di Suarez, cioè se Suarez ottiene questa buonuscita importante a livello economico, si svincola prima come il Barcellona vorrebbe la Juventus lo tessera. Fondamentalmente questo è un po' il giro che va composto, senza dimenticare ovviamente l'esame per il passaporto italiano.
Beh, ma è quello è una formalità.
È formalità, però c'è chi dice insomma che abbia già cominciato qualche corso, li risentivo,
sì,
no?
Ma roba...
Sentivo c'è questo fantomatico giornalista romano che sta facendo questo corso italiano e dice che ha molte difficoltà il buon Suarez nel parlare italiano. Io non so quante queste cose siano vere, prendetele
non
per
credo che,
per quel che sono,
gli facciano un esame di grammatica approfondito, poveraccio, perché altrimenti è dura per noi, figurati per
no,
lui.
No, ma più che altro sarebbe una cattiveria immotivata per certi aspetti, perché per quanto molti abbiano il passaporto italiano non parlano una parola di italiano. Questo, cioè, nel senso, sono giocatori che hanno parentele lontane, comunque non è che sanno chissà quanto bene l'italiano. Quindi se a Suarez fanno le pulci sul congiuntivo, mi sembra anche...
Ma poi da quello che ho letto mi sembra di aver capito che è la moglie che ha il passaporto italiano e non lui.
Sì, no, lui deve prenderlo, deve fare una cittadinanza italiana, però ha le credenziali per prenderlo e deve ovviamente sostenere questo esame. Ci sono queste quindi le ultime novità. Se Suarez prende il passaporto si aggiunge un tassello comunque piuttosto importante. C'era chi ci scriveva poi, è un anno diverso, il Chelsea non lo sa, ha fatto una squadra da sogno. Io ve lo ripeto, quando si parla del Chelsea ricordatevi sempre che Abramovic si è dovuto tenere i dindini nel salvatanaio per due sessioni di mercato,
e quindi adesso,
quindi capirai, ha spaccato il porcellino con, con il martello e ha tirato fuori questi 4-5 acquisti. A cui si potrebbero aggiungere anche altri acquisti, perché
questo porcellino però era molto grande,
era molto grosso, un bel porcellino, questo senza dubbio. Infatti anche il martello era bello importante.
Non riesco neanche a riempirlo il porcellino.
No, diciamo che Abramovic ce lo riempie senza particolari problemi. Poi c'è sempre il messaggio del nostro ascoltatore: Milan da scudetto in stampatello, e noi ci fidiamo, perché nel senso, se siete così convinti, noi ci fidiamo delle vostre disamine. Siamo sempre un po' scettici, però se siete così convinti, intanto lo apprezziamo, perché
molto,
soprattutto in chiave
in
Milan è bello.
Possiamo dire la regina del mercato.
Il Milan, sì, è la regina del mercato. Io sto ancora aspettando che arrivino le ufficialità, perché è arrivata Brahim Diaz. Io Tonali, finché non vedo, no,
non
arriva, arriva.
Bakayoko c'è un attimo, diciamo, un rallentamento.
Dopo la pausa mi sbilancio, dopo la pausa mi sbilancio. Anche su Cormè, intanto io sono a ruota libera, quindi mi sbilancio e basta praticamente. Suarez alle ore contate, per tornare sul discorso attaccante della Juventus, andrà alla Juve secondo Deportes 4, il Barcellona non lo può di fatto più vedere. Abbiamo visto Vidal allenarsi, ma anche lui è un altro separato in casa. Che
no, perché tra l'altro Vittorio ci scrive, ma Vidal non è un ripiego, Conte l'avrebbe voluto in ogni caso.
Sì, ma su Vidal il discorso è molto chiaro, è da gennaio che lo chiede fondamentalmente Conte, quindi è chiaro che la dirigenza fa uno sforzo a livello di ingaggio, perché Vidal chiederà molto a livello di ingaggio per accontentare il tecnico, posto che si tratta anche lì di un colpo a parametro zero, quindi sui bilanci del club non va ad inficiare in maniera importante. Vidal poi è un giocatore che, a prescindere dai bilanci, Conte ha espressamente richiesto, e la società credo che stavolta abbia tutte le intenzioni per accontentare.
Allora vado a leggere un messaggio lunghissimo di Arian da Milano sul rinnovo di Donnarumma, per Raiola chiede 10 milioni di stipendio e chiederà anche delle commissioni in doppia cifra. Se davvero fosse così, credo che il Milan dovrebbe lasciare andare Donnarumma, perché in questo momento, con la situazione economica che c'è nel mondo, se un giocatore viene con queste richieste è meglio lasciare andare. Mi dispiace, perché senza dubbio è il giocatore più importante che il Milan ha, però non si può sacrificare la stabilità economica del club per tenersi il giocatore.
E proprio per non sacrificare, Arian, la stabilità economica del club, che il Milan sta cercando in tutti i modi di trovare un accordo per il rinnovo di Donnarumma. È chiaro che se lo mandi via a parametro zero, tu la stabilità non è che la vai a salvaguardare.
Ma se già ne guadagna 6...
No, attenzione, il rinnovo di Donnarumma, se arriva, arriva a cifre mostruose. Cioè, siamo a 6 adesso... È un portiere che oltretutto aveva rinnovato quando ancora aveva qualche incertezza. Adesso sarà proprio un portiere che ha trovato anche una continuità importante, titolare della nazionale, quindi proprio Raiola andrà a battere cassa. E per certi versi fa anche bene, perché il Milan si è messo in una brutta posizione lasciando a Raiola il coltello dalla parte del manico. Questo va anche considerato, e va considerato soprattutto che Donnarumma vuole essere riconosciuto all'interno dello spogliatoio come, assieme a Ibrahimovic, veramente quello con lo status diverso dal resto del gruppo. Poi io non credo che si arrivi a 10 milioni, mi sembra veramente tanti. Però sicuramente
8, sì.
Se, io penso che se, quella è già una buona cifra per imbastire una chiusura. Posto che, ha ragione Arian, è brutto vedere un club soggiogato dalle richieste di un proprio giocatore. Però d'altra parte anche Donnarumma, ma se hai le offerte sul piatto, e soprattutto se ti manca così poco la scadenza, e hai già tante squadre che si stanno muovendo, perché la Juventus è un anno che lo corteggia.
Infatti dicevo, i club che possono permettersi Donnarumma sono, cioè sì, li contiamo.
Ma parametro zero, il discorso è che
dico di ingaggio anche.
Sì, certo, ma il potere contrattuale di Donnarumma in questo momento è enorme, perché lui fondamentalmente, se va via a zero, può chiedere quello che vuole, ed è più o meno la stessa cosa che stava facendo Eriksen. poi però Eriksen ha ricevuto un'offerta importante dell'Inter 6 mesi prima di andare a scadenza. Il Tottenham l'ha accettata e lui anche ovviamente per aiutare il suo club.
Ma non sapeva cosa andava incontro.
No, non lo sapeva, forse non lo sapeva. Allora, scherzi a parte, io immagino anche si riprenderà. Comunque abbiamo già fatto un piccolo cappello della nostra ultima mezz'ora. Tra poco ci dedichiamo soltanto a voi qui su TMV Radio, a tutto mercato, linea diretta con gli ascoltatori al 331 8200 213.